Domenica 15 marzo è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi inizio con una novella, un romanzo breve dello scrittore danese Henrik Pontoppidan, L'ospite regale, pubblicato da Iperborea, storia di come una sorta di moderno Mefistofele finisca per sovvertire, in qualche modo felicemente, la felicità borghese e ottusa di una coppia. E poi sarà nostra ospite Claudia Rosenzweig, con cui parleremo di letteratura yiddish, a partire da una novella yiddish del XVI secolo, La storia di Beria e Zimra, pubblicata da Rubattino. E infine vi farò sentire un'intervista che Tiziana Ricci ha fatto a Filippo Tuena, autore di una monumentale biografia sulla vita e l'opera di Michelangelo, uscita per Il Saggiatore. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 15 marzo, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Un posto più isolato di Sonderbold era difficile trovarlo. Il paese consisteva soltanto di 7 o 8 misere masserie e di un numero doppio di casupole di povera gente. Non ci abitava nemmeno la famiglia di un prete. C'era solo un maestro di scuola che, oltretutto, era un terribile attaccabrighe. Così Henrik Pontoppidan descrive il villaggio dove vive una coppia di giovani sposi, il medico Arnold e la moglie Amy, i loro 3 figli. Hanno lasciato la capitale, Copenaghen, gli stimoli, quindi l'eccitazione della grande città, che però non rimpiangono, perché la loro vita in questa campagna, in questa brughiera, è apparentemente quanto di più felice possa esserci. Un giorno però, nel periodo di carnevale, una slitta si ferma alla loro porta. Arriva un signore sulla cinquantina, come viene descritto, con una corona di riccioli bruni, un po' ingrigiti, intorno ad una fronte stempiata. Un uomo distinto, a ben guardare, un uomo piuttosto bello dall'aspetto, sano e vigoroso. Dice di essere un principe, forse solo un millantatore, forse un matto, ma nell'arco di poche ore, di qualche melodia suonata al pianoforte, quell'uomo, quella visita farà crollare l'edificio di certezze felici e anche un po' ingenue di questa coppia. L'ospite regale è la novella e il racconto lungo che Henrik Pontoppidan scrisse nel 1908, che Iperborea ora pubblica con la traduzione di Fulvio Ferrari. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, Fulvio Ferrari insegna filologia germanica a Trento, è traduttore dal tedesco, dalle lingue scandinave e dal neerlandese. Allora, Fulvio Ferrari, mi sono letto insomma, questa novella, L'ospite regale, davvero nel giro di qualche ora. Devo dire che è davvero un incanto di semplicità e profondità. Però prima di chiederle qualcosa sull'opera, volevo chiederle qualcosa invece sull'autore, no? Henrik Pontoppidan, spero di pronunciarlo bene, danese, premio Nobel per la letteratura nel 1917, lei nella sua postfazione lo avvicina a Strindberg e Ibsen e alla corrente detta breccia moderna. Ecco, cos'è questa breccia moderna a cui Pontoppidan si ispirava?
Beh, la breccia moderna è un movimento letterario che mette insieme figure anche abbastanza diverse, cioè un drammaturgo come Ibsen, un drammaturgo e un prosatore come Strindberg, un poeta, autore di prose poetiche come Jacobsen, che però tutti questi autori hanno in comune il desiderio di innovare la letteratura scandinava, di uscire dagli schemi di quello che nell'Europa continentale si chiama di solito Biedermeier, quindi un realismo un po' da salotto, convenzionale, e invece sperimentare sia dal punto di vista stilistico sia dal punto di vista del pensiero. Cioè, sono tutti autori che la pensano anche in modo molto diverso, no? Pensiamo a un combattente per i diritti femminili come Ibsen e un misogino spietato come Strindberg. Ma quello che hanno comunque in comune è l'idea di pensare cose che non erano state già pensate, quindi uscire un po' dai binari della religione tradizionale, di una filosofia post-idealista che ormai era abbastanza esaurita, e difatti tutti quanti in qualche modo vengono poi sconvolti dal ciclone Nietzsche alla fine dell'Ottocento.
Senta, allora, venendo alla novella, lei scrive, Fulvio Ferrari, che rispetto ai romanzi di Pontoppidan più sociali, più impegnati, qui c'è una struttura in qualche modo più libera e forse anche più originale. C'è anzitutto, mi sembra, questo contrasto, no, tra una dimensione realistica, borghese, critica anche, no, un certo tipo di vita borghese, e invece una dimensione che è potentemente simbolica, no? Mitologica, religiosa, cioè il misterioso ospite regale è chiaramente una sorta, come dire, di Mefistofele, cioè il demonio che viene a sovvertire l'Eden dei due sposi. Quindi, come dire, c'è questa coesistenza anche di dimensioni profondamente diverse.
Certo, quella che secondo me è la genialità di questo autore in questo breve romanzo è una specie di doppio o triplo gioco che lui fa con la materia narrata. Cioè, da un lato è chiaro che lui costruisce la sua storia sulla falsa riga del mito biblico, paradiso terrestre, tutto nell'armonia, un'armonia che però è anche mancanza di inconsapevolezza, cioè manca la conoscenza del bene e del male. Arriva il tentatore, di cui si mettono spesso in rilievo gli aspetti diabolici, che rompe questa apparente armonia. Però, da un lato, appunto, il racconto mitico viene rivestito di vesti totalmente borghesi e credibilmente, convintamente borghesi, cioè il mito riguarda anche quella società borghese. E d'altra parte, rispetto al testo biblico, ne ribalta completamente il senso, cioè non è una caduta quella che coinvolge Emmy ed Arnold, ma è un doloroso risveglio, una presa di coscienza, soprattutto una presa di coscienza della presenza di pulsioni, di desideri che non possono essere realizzati, ma che non possono assolutamente essere neanche negati, cioè bisogna imparare a vivere e a convivere con queste pulsioni, con questi desideri. Quindi, diciamo, apre tutta una prospettiva sulla vita che non cancella, ma si affianca alla invece attenzione sull'aspetto più sociale che riguarda le grandi opere epiche di Pontoppidan.
E tra l'altro, appunto, come diceva lei, allora, uno dei temi del libro è sicuramente quello, come dire, di questa critica, no, a questa apparente felicità, un po' anche stucchevole, di questo matrimonio e in generale, no, dell'ordine borghese. In realtà, però, come dire, non mi sembra che il sentimento prevalente, almeno come l'ho percepito io, sia, come dire, di particolare crudeltà o astio, no? Cioè, alla fine, non dico come finisce, ma, come dire, questo dialogo, diavolo, o chiunque egli sia, come dire, porta una ventata di vita nelle vite di questi personaggi in qualche modo, no?
Sì, assolutamente. Appunto, cioè, mentre l'apparente armonia è una armonia di morte, no? Cioè, è la negazione delle pulsioni vitali. E questo viene messo, secondo me, in risalto molto chiaramente quando a un certo punto questa sposa, questa moglie, che capiamo dal contesto essere molto giovane, no? E
Sì.
quando il marito le chiede di indossare un abito rosa, risponde: sono troppo vecchia per queste cose, no? Quindi questa apparente armonia, questa soddisfazione, che è in realtà una negazione dell'inquietudine, porta a un invecchiamento interiore che è una pulsione mortale. Invece questa figura di tentatore, che è sì diabolica, nel senso che ripercorre Mefistofele, ripresenta Mefistofele, ma è anche il dio Pan, anche su questo ci sono numerose allusioni, il dio delle fiabe, il dio dei capri, il dio dei satiri, no? Quindi è una figura soprannaturale, che si insinua nel naturale, nel borghese, nel sociale, e in qualche modo lo ribalta.
Tra l'altro, adesso io vabbè, l'ho letto ovviamente in traduzione, nella sua traduzione, però un'altra cosa che mi sembra emerge, almeno l'ho avvertita io leggendolo, allora c'è ovviamente questa commissione che lei adesso raccontava, ma mi sembra che ci sia anche, come dire, questa... come una sorta di ambiguità proprio anche nella costruzione, cioè nello stile, cioè da un lato c'è una prosa che appare naturalistica, realistica, poi però, come dire, a ben guardare quella rappresentazione così apparentemente realistica finisce anche per rompersi, cioè ci sono improvvisi cambi di punti di vista, ci sono anche soltanto delle frasi che mettono in discussione quello che fino a quel momento abbiamo pensato, quindi diciamo c'è anche, come dire, una rottura forse dei piani stilistici, dei piani di lettura, no, della realtà, c'è una realtà che appare in qualche modo apparentemente appunto molto definita, e poi c'è sempre qualcosa che, come dire, ti fa pensare che quella realtà in realtà così definita non sia, ecco, cioè è lei, voglio dire, poi l'ha tradotto, no? Quindi c'è questa componente.
Sì, sicuramente è una anche delle caratteristiche stilistiche di Pontoppidan, è anche quella, come accennava lei, di giocare continuamente con degli bruschi spostamenti di punti di vista. Diciamo la parte più drammatica del romanzo, adesso poi appunto non si può dire troppo, ecco. però la parte più drammatica è quella che vede un momento di forte rottura tra le due parti del matrimonio, Amy e Arnold, e il lettore è come se fosse trascinato per i capelli ora da una parte ora dall'altra, cioè a capire le ragioni di Amy, ma il testo gli suggerisce anche che una malizia da parte di Amy c'è. D'altra parte rimane abbastanza così sconvolto dalla violenza di Arnold, e però capisce che questa gelosia di Arnold è in qualche modo suscitata consapevolmente anche da Amy. Quindi sono dei personaggi complessi, contraddittori, e il lettore viene sballottato, sì, dalla voce narrante tra un lato e l'altro, tra una parte e l'altra, no?
Sì, anche perché, per esempio, quando Arnold comincia, come dire, comincia a montare questa furia, come dire, è qualcosa che comincia ad apparire, ma senza... insomma, senza che ci sia un elemento scatenante, quindi il lettore in qualche modo è anche chiamato a interrogarsi che cosa stia succedendo. Comunque, un'ultima cosa, Fulvio Ferrari, allora lei raccontava all'inizio, io sono andato un po' a guardarmi, sapevo che lui aveva vinto il Nobel per la letteratura, non sapevo moltissimo altro della sua vita, sono andato a guardare anche, cioè, l'impegno politico, anche in questo caso molto, molto complesso, cioè lui era un liberale, quindi un progressista, diciamo, per i suoi tempi, al tempo stesso era un patriota, guardava i socialisti, ma sempre, diciamo, da una posizione di estrema indipendenza, individualistica, poi insomma ci fu anche in qualche modo una delusione nei confronti dei socialisti e dei progressisti. Questa novella è del 1908, poi lui ottiene appunto ex aequo il Nobel per la letteratura nel 17, se non sbaglio. Ecco, vive fino al 43, come procede poi da un punto di vista soprattutto letterario l'attività di Pontoppidan?
Ma lui scrive ancora negli anni della guerra il suo terzo grande romanzo epico, no? Cioè, lui in tutto scrive tre di questi grandi cicli sulla società contemporanea, e in realtà con il passare del tempo diventa sempre più pessimista, no? Più pessimista e anche consapevolmente contraddittorio, cioè anche il suo ultimo romanzo, Il paradiso dell'uomo, che di fatti vede i critici incerti, che non sanno bene come interpretarlo, perché da un lato sembra la esaltazione dell'uomo coerente con se stesso, che è disposto a sacrificare la famiglia, il benessere, la propria vita per rimanere fedele a un ideale, E dall'altro, però, questa granitica fedeltà assume anche degli aspetti di fanatismo, no? In questo, Pontoppidan sembra quasi riprendere una riflessione che aveva iniziato Ibsen mezzo secolo prima con il dramma Brand, con Peer Gynt, eccetera. Quindi, diciamo, rimane una figura interessata, ma via via sempre più ritirata. Praticamente non esce quasi più niente di suo di interessante dopo la guerra, dopo la prima guerra mondiale.
E continua a essere letto oggi in Danimarca, Pontoppidan, o è un autore? Prego.
No, assolutamente sì. Cioè, io adesso, mentre lavoravo alla traduzione, sono anche andato un po' a curiosare tra i vari siti
Sì.
della televisione, della radio in Danimarca, e effettivamente ho visto che è ancora al centro del dibattito. Adesso recentemente hanno riedito un po' i suoi grandi romanzi, tutti i racconti brevi sono disponibili anche in versioni online. C'è un sito dedicato a lui dell'associazione per la promozione e la diffusione delle sue opere. Quindi continua a essere molto, molto presente, molto vivo e a suscitare continuamente discussioni proprio perché è un'opera aperta a più interpretazioni.
Eric Pontoppidan, l'ospite regale, sono 128 pagine, lo pubblica Iperborea, è stato nostro ospite e il suo traduttore Fulvio Ferrari. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie a voi.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Claudia Rosenzweig.
Buongiorno.
Allora, Claudia Rosenzweig è stata nostro ospite di frequente nei mesi scorsi con i suoi racconti da Gerusalemme, è stata anche ospite recentemente, più recentemente per la sua partecipazione ad un'iniziativa del gruppo Mai Indifferenti. Claudia Rosenzweig insegna, lo ricordo, letteratura yiddish antica all'Università di Bar-Ilan e oggi è con noi per raccontarci proprio un testo che ha curato per Rubattino. Si tratta della storia di Beria e Zimra, una novella scritta in Yiddish, probabilmente nel XVI secolo, storia di due amanti, la bella Beria e il nobile Zimra, che si dichiarano amore eterno contro il padre di Beria, il gran sacerdote del Tempio di Gerusalemme, che non accetta di dare la figlia in sposa a Zimra. Soltanto in qualche modo nel mondo a venire questa ingiustizia potrà essere sanata. Allora, ci sono tante questioni, cogliamo l'occasione, colgo l'occasione, insomma, di questa novella, di questa storia, anche per, insomma, raccontare qualcosa del mondo Yiddish, di come per esempio la letteratura Yiddish viene studiata oggi in Israele. Però, allora, una prima cosa, Claudia, questa storia fa parte del genere della Meisen. Di cosa si tratta?
Meisen è un termine Yiddish che indica il racconto in prosa, essenzialmente. È un genere molto antico, quello del racconto in prosa, che però è molto interessante, è attestato per la prima volta in Italia agli inizi del Cinquecento. E questa novella è in realtà già un frutto maturo di questa tradizione perché è già della fine del Cinquecento, quando in Italia abbiamo già avuto manoscritti, addirittura la prima piccola raccolta di racconti Yiddish a stampa.
Ma ecco, allora questa è una storia di area germanica.
Sì, questa è sicuramente una storia di area germanica, ma lo Yiddish viene parlato non solamente nell'area germanica, bensì già nel 400, anche appunto in Europa centrale orientale, in Polonia, e anche in tutta l'Italia settentrionale. Per esempio, Venezia in questi anni, nel Cinquecento, è una delle capitali della stampa in Yiddish, che è una cosa forse poco nota in Italia, e tra queste stampe, tra l'altro, compare un rifacimento di questa storia di questa storia d'amore di cui parliamo oggi.
Ecco, ci sono diverse versioni, no, della storia.
Ci sono diverse versioni, per me era importante farle conoscere in italiano perché alcune di queste versioni passano per l'Italia e in genere molta di questa letteratura narrativa passa per l'Italia e questo passaggio attraverso l'Italia non è casuale, è un passaggio che lascia molte molte tracce,
Perché non è casuale?
perché in qualche modo molti elementi che entrano a far parte dell'ebraismo ashkenazita, cioè degli ebrei di area tedesca, ma in Italia, molti di questi elementi resteranno poi fino a tutta la letteratura del Novecento. E infatti ci sono alcuni studiosi che hanno collegato la storia di Beria esimbre a quella di due altri amanti famosi della letteratura yiddish, i protagonisti di uno spettacolo teatrale, il D-Book di Anski, e in effetti la storia è molto simile come struttura, solo
Ecco,
che qui c'è un tipo di
prego, prego.
happy ending.
Sì.
Un
Ecco, vuoi
happy
raccontare un
ending.
po' la storia di Beria Zimre?
Allora, la storia dell'amore infelice è nota in tante versioni, purtroppo ci sono tanti amori infelici e in particolare in cui, storie in cui il padre non accetta di dare la figlia in sposa a qualcuno che il padre non considera abbastanza degno. Quello che però è molto particolare in questa storia è che i due si amano talmente tanto che quando la fanciulla Beria muore, e Zimra la va a cercare nell'aldilà. E però non è come in Orfeo e Euridice, bensì è una storia in questo caso unica, per quanto io ne sappia, perché alla fine Beria trova la sua amata, decide di morire anche lui perché non può stare lontano da lei, quindi torna indietro nel mondo nostro, muore e la raggiunge. E qua, siccome lui non ha commesso colpa alcuna, egli entra direttamente nel paradiso, nel giardino dell'Eden, e qui i due vengono uniti in matrimonio da Dio stesso. Quindi è Dio stesso che corregge l'ingiustizia umana. E gli angeli, li accompagnano, e poi ci sono, altri angeli che fanno da giullari. E Re Salomone che fa le benedizioni e quindi c'è questo happy ending molto strano. Tutta questa parte che accade nell'aldilà è molto strana e succede, non conosco tante storie di questo tipo nella letteratura yiddish.
Ma perché dici molto strana? Perché c'è una, come dire, è un lieto fine che in realtà non è un lieto fine? O perché è molto strana? Perché è molto strana rispetto alle tradizioni.
Sì, è strana perché non, perché non conosco altre storie di questo tipo, non ne conosco altre nell'ambiente ebraico, sia in Yiddish sia in lingua ebraica. Ci sono alcuni che dicono, hanno avanzato l'ipotesi che ci potesse essere una fonte ebraico-persiana, perché questa storia dei due innamorati che si uniscono nell'aldilà e compare in un famosa opera persiana, Leila u Majnun di Nezami, che era nota anche poi in turco, in arabo, e ha circolato tantissimo, e in alcune fonti questi due innamorati si uniscono anche loro in un sogno nel mondo a venire.
Ecco, Claudia, insomma, mi è venuto anche leggendolo una domanda, mi è venuta, cioè, questa era letteratura popolare, cioè chi la leggeva? C'era una tradizione orale che precedente ed era, come dire, una storia letta come storia d'amore o era una storia letta come, come dire, come testo in qualche modo edificante?
È una bellissima domanda. E in alcune versioni viene sicuramente trasformato in un testo edificante, perché il viaggio nell'aldilà viene trasformato in una rappresentazione del purgatorio, dove le anime vengono punite a seconda dei peccati commessi. Però in generale la maggior parte delle stampe successive, da Praga in poi, propongono una storia d'amore. Bella storia d'amore da leggere, una storia letteraria, cioè vedo proprio che viene trasformato in un testo letterario che non vuole essere edificante in senso
E
stretto.
questo corrisponde ad una, come dire, a trasformazioni interne al mondo ashkenazita, alla cultura ashkenazita.
E in parte sì, ma in parte anche il contrario, perché da una parte ci sono molti testi medievali che circolano, come dicevi tu, forse in parte oralmente, forse anche scritti, e poi vengono stampati, e però in qualche modo ogni volta che vengono riscritti, riproposti, variano di genere letterario a seconda del posto, del luogo, degli anni. Evidentemente c'era un desiderio molto alto di controllo della vita anche interiore all'interno del mondo ebraico, anche sessuale. C'era un grande controllo che aumentava sempre di più. Dall'altra parte però c'era bisogno di belle storie e in questo gli ebrei, come dico, erano umani, anche erano umani come tutti gli altri e sicuramente vedevano che c'erano tante storie intorno e che i loro vicini di casa leggevano altre storie del periodo in cui abbiamo Le Mille e Una Notte in Yiddish e tantissimi altri testi riscritti dal tedesco o dall'olandese. In Yiddish per un pubblico che era affamato proprio di questo tipo di lettura per piacere.
Senti, allora, come dicevo prima, tu insegni letteratura Yiddish antica. Allora, ho una domanda su questo, nel senso che come l'Yiddish è stato accolto per anni in Israele? Allora, mi pare, io ricordo le prime volte che andavo, quindi stiamo parlando insomma di 20-25 anni fa, no? E cercavo, per esempio, mi ricordo loro c'erano i CD, no? Di musica Yiddish e non li trovavo. E la cosa, come dire, allora mi sorprendeva. Poi appunto mi hanno spiegato che insomma la musica Yiddish, la cultura Yiddish forse aveva in quel momento delle difficoltà, no? Veniva considerata Israele, in Israele c'era una certa difficoltà a confrontarsi con la cultura Yiddish che veniva considerata come testimonianza di un mondo ebraico sprofondato per ovvie ragioni e quindi anche sconfitto. Ecco, cosa ne pensi? Cioè, è una cosa reale, vera? Sono cambiate le cose?
Quello che tu dici è esatto. Lo Stato ebraico doveva usare unicamente la lingua ebraica e lo Yiddish, che era parlato da milioni di persone prima della Seconda Guerra Mondiale, era assolutamente una lingua fuori legge. Era proprio proibita, era proibito parlare per strada, era proibito fare delle rappresentazioni Yiddish. Ma più di tutto, forse, e lo vedo anche adesso, c'è proprio la negazione del riconoscimento dell'immensa cultura Yiddish che è attestata dall'undicesimo secolo in poi. Quello
Quindi continua in qualche modo il,
in
come dire,
qualche
questo.
modo continua, però secondo me c'è qualcosa che intravedo, ma forse è molto iniziale, dovuta anche alla crisi del sionismo. Per cui lo Yiddish, che è la lingua non solo di un mondo distrutto, ma è la lingua dell'esilio per eccellenza, lo Yiddish in qualche modo permette a tanti ebrei laici di trovare altri percorsi, altre radici, alternative a quelle israeliane, a quelle del sionismo. È un fenomeno molto strano, ma vedo che lo Yiddish è in grande ripresa anche in Germania, anche all'estero e comincio a intravedere questo fenomeno particolare che non mi sarei mai aspettata di vedere. Però ancora oggi a livello proprio strutturale lo Yiddish non è riconosciuto nella sua immensa cultura, ecco, viene considerato un fatto biografico per lo
Tu,
più.
proprio un'ultima cosa, tu insegni ai studenti anche arabi insomma, che vengono nelle tue lezioni, ecco, come, cioè c'è da parte anche appunto di studenti arabi un interesse nei confronti di quella cultura e di quella letteratura?
Alcuni sicuramente sì, in qualche modo lo Yiddish è come l'arabo, cioè sono le due lingue immense che l'ebraico ha cercato di mettere da parte per motivi politici, per motivi ideologici, per motivi comprensibili anche Quando Ben Gurion voleva creare uno Stato, ha deciso che bisognava usare solo l'ebraico e lo Yiddish era fuori legge, e Stalin aveva messo fuori legge l'ebraico mentre lo Yiddish era permesso. Per cui c'è tutta la letteratura sovietica in Yiddish, eccetera. In qualche modo, forse lo Yiddish e l'arabo in qualche modo si ritrovano. C'è anche un altro fatto, che prima della fondazione dello Stato tanti arabi parlavano Yiddish. E c'è anche un bellissimo libro che si chiama Palestinian Yiddish, che è lo Yiddish che veniva parlato nell'Ottocento, ai primi del Novecento, soprattutto a Gerusalemme, dove appunto insieme al turco, all'arabo e al giudeo-spagnolo c'era anche lo Yiddish e le lingue si mischiavano. E qui appunto era possibile trovare anche degli arabi nella città vecchia una volta che parlavano lo Yiddish, e tante parole arabe sono entrate nello Yiddish palestinese, appunto, nello Yiddish che veniva parlato in terra di Israele prima dello Stato.
Storia di Bere Zimra, sono 86 pagine, lo pubblica Rubettino, è stata nostra ospite la sua curatrice Claudia Rosenzweig. Grazie Claudia.
Grazie a voi, grazie. Ciao.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Un libro che è il risultato dell'incontro tra uno scrittore e l'ossessione artistica che l'ha accompagnato per anni. Si tratta di Michelangelo, il libro di Filippo Tuena, pubblicato dal Saggiatore. Tiziana Ricci ha intervistato proprio Filippo Tuena.
Un libro, un tomo su Michelangelo. Filippo Tuena, intanto buongiorno, piacere di averla con noi.
Buongiorno, piacere mio.
Buongiorno. Allora, dicevo un tomo perché è un bel lavoro che nasce, immagino, da tanti studi, da tanto impegno. Un libro michelangelesco?
In un certo senso, ma c'ha una storia singolare, perché un paio d'anni fa il mio editore, il Saggiatore, mi ha proposto di riunire le cose che avevo scritto nel corso degli anni.
Degli anni, certo.
Su Michelangelo. Le prime cose ho iniziato a lavorare a fine degli anni 90, quindi è un lavoro quasi 30 anni. E devo dire, mi è sembrata una cosa molto bella. E poi mi ha dato modo di passare in rassegna gran parte della mia vita da scrittore, che in effetti l'ho dedicata in buona parte a questo personaggio,
a questo gigante.
E le dirò che però non mi interessava tanto parlare delle opere d'arte quanto della vita di tutti i giorni, perché quel che è affascinante in lui è proprio questa semplicità, questa essenzialità, questa saggezza anche popolare.
Allora, io devo dire che sono rimasta affascinata da come ha cominciato ad affrontare questo grande, no? Partendo dalla sua fragilità, per esempio dal rapporto con la madre.
Quel basso rilievo, la Madonna della Scala, che è una delle sue primissime opere e che dovrebbe rappresentare, diciamo, una Madonna che allatta, però c'è qualcosa di, come si dice, di separazione, qualcosa di che mostra una mancanza.
Una distanza, mostra, una freddezza.
In effetti così è stato, perché la madre gli manca a Michelangelo.
Poi l'ha persa presto.
Ma se pensa anche alla Pietà Rondanini, non solo alla Pietà Vaticana, ma il ruolo della madre è fondamentale. È proprio un aspirare a qualcosa che è mancato, e di solito quando si percepisce la mancanza è perché questa mancanza pesa, emerge.
E lei, quando dicevo fragilità, è anche la riflessione per esempio sull'autoritratto che fa di se stesso nel giudizio universale, con questa pelle vuota sorretta da, cos'è, San Bartolomeo, no?
San Bartolomeo, non ricordo male. Che mostra la sua pelle da scuoiato, ed è appunto rispetto a tutte le altre figure che stanno attorno al Cristo l'unica che tende al basso, l'unica che ha una sua corporeità, è sta pelle veramente sottile, veramente
vuota,
mi ha sempre colpito questo fatto che avesse scelto quasi come se fosse una sorta di Veronica, quella che la donna che asciuga il sangue da Cristo che va al Calvario e rimane l'impronta sul suo panno, veramente Michelangelo andrebbe liberato di questo senso della potenza, della grandiosità,
del mito in qualche modo, e guardare
non,
l'uomo.
Certo, no, non perché non abbia fatto cose gigantesche, ma perché è nel piccolo che si rivela. Quando lui sta a Bologna per fare la scultura, la fusione del Papa di Giulio II, e questa fusione viene male, e lui scrive al padre, ai fratelli, e dice: io pensavo che Mastro Bernardino avrebbe fuso anche senza il fuoco, tanto avevo fiducia in lui, però chi fa falla, cioè chi fa corre il rischio di sbagliare, corre il rischio di commettere,
soprattutto come ci fa notare lei, se c'è la ricerca della perfezione come c'è in lui,
perché arrivi sempre al limite, non puoi contentarti di una soluzione che non completi perfettamente il progetto, e quando stai al limite il più delle volte la materia si frantuma.
Infatti lei dice una lotta con la materia, no? Perché non è la prima volta che ha visto le sue opere diventare qualcosa che lui non voleva, no? E lei ci fa un po' anche l'elenco di queste opere a un certo punto. Lei elenca tutte le opere, che sono state vandalizzate e altre vandalizzate da lui stesso perché non era soddisfatto.
Sì, ma è il suo destino. Essere insoddisfatto di quella che si rende conto non è la perfezione. Agli altri sembra perfezione, ma è evidente che lui aveva un progetto che è sempre sopra la realizzazione, o perché appunto ci sono questioni di tecnica o di architettura che sono troppo avanti rispetto alle tecniche che usavano nel Rinascimento, o perché, come succede nel complesso di San Lorenzo a Firenze, il primo progetto, che doveva essere una esaltazione in qualche modo di Dio, perché era stato commissionato dal Papa, si accorge che questa cosa invece sta diventando qualcosa per i medici, per la famiglia che governa Firenze e che aveva tolto a Firenze la libertà repubblicana, e quindi non ci va più, lascia tutto a metà.
Questo è bello comunque, è bello questo.
Perché è il primo veramente, il primo artista che rivendica la propria autonomia.
Infatti a un certo punto dice che non lo fa per soldi.
Infatti c'è questa bellissima lettera.
È una lettera, sì.
A un corrispondente fiorentino che gli aveva chiesto di fare una pala d'altare.
Sì.
E lui risponde con questa frase così sintetica: io non fui mai pittore o scultore come chi ne fa bottega. Sempre me ne sono guardato per l'onore della mia famiglia. E in un'altra lettera lui scrive: mi raccomando, quando mi mandi le lettere qua a Roma, non dire a Michelangelo scultore, perché io sono conosciuto come Michelangelo Buonarroti. Il che voleva dire, le persone che lavoravano nel mondo dell'arte, c'era lo scalpellino, lo stuccatore, e magari si chiamavano Giovanni Scalpellino, Giovanni Stuccatore, e lui rivendica: no, io sono Michelangelo Buonarroti, ho un nome, un cognome.
Rivendica la sua identità
nobile
e la sua personalità. Questo libro, in questo libro lei cita molto Vasari e le lettere scritte proprio da Michelangelo. Quanto sono state importanti?
Ma io trovo che Michelangelo è uno scrittore di grandissima capacità, più nella prosa che non nella poesia, che forse è un po' manierata, ma proprio, dicevo, è espressivo,
sì.
Si leggono e tu vedi esattamente l'atmosfera che sta vivendo, la situazione, questa casa di Marcel de Corvi, che è grande, sì, ma è abbastanza popolare. Quando sta a Firenze chiede come stanno i gatti, il Messer Gallo.
Messer Gallo.
Cioè ha una un'attenzione grande per l'economia familiare, non essendosi mai sposato, non avendo avuto figli. La riversa nei suoi collaboratori, l'Urbino, ha grande affetto per la moglie dell'Urbino, aveva fatto il padrino a un figlio del suo famiglio. A me piaceva proprio sottolineare questo aspetto.
La parte umana di Michelangelo.
Perché gliela assicuro che quando la frequenti, e poi ti rimane, diventa una figura a cui ogni tanto puoi andare a chiedere un consiglio sulle questioni che riguardano la tua vita, come posso risolvere un problema, non solo artistico, proprio di vita di tutti i giorni.
Perfino il rapporto con la morte, a un certo punto, che in una lettera del Vasari è molto
affascinante.
Appunto,
quando racconta della morte dell'Urbino, che diceva: io me l'ero tenuto vicino pensando che fosse per me il bastone della vecchiaia, e adesso non mi rimane con infinita tristezza, con infinita solitudine. È molto moderno, è molto. Travalica, supera i secoli.
È un valore universale, insomma.
Sì.
E poi il libro si conclude con le sue riflessioni sul fatto che lei non si trova più così bene a Roma, è vero?
Sì, io a un certo punto me ne sono andato una trentina d'anni fa da Roma, e come sempre penso, è la distanza dai luoghi che ti suscita la scrittura. Per cui questi libri io li ho scritti lontano da Roma, perché penso poi che la scrittura sia arte del ricordo, arte della memoria. E quindi ci vado malvolentieri. E mi accontento qui a Milano di vedere le cose di Michelangelo che ci stanno.
La Pietà Rondanini, che però mi sembra di aver capito da quello che dice che non le piace tanto in questa collocazione pensata da De Lucchi.
Ma francamente no. Francamente no, per due motivi. Uno, perché mi sembra che sia stata pulita un po' troppo, un biancore che non ha mai avuto, perché è sempre stata tenuta prima a casa di Michelangelo. Calcoli che d'inverno nel 500 usavano i bracieri per scattare,
e quindi era un po' annerita.
Era annerita. Poi lui l'ha regalata a uno dei suoi famigli, Antonio del Francese, che aveva addirittura una bottega da vasaio a Roma, quindi pure lì. Poi è stata per molto tempo all'aperto. È sempre stata un po' sporca, e a me tutto sommato la sua storia era quella di essere uno statua sporca.
E poi, mi sembra di aver capito che preferiva la collocazione dello studio BPR che non questa attuale.
La visita al Museo del Castello Sforzesco terminava con questo inserto, c'è poco da fare, la Pietà Rondanini con Milano ha poco a che fare, è un oggetto che è stato comprato negli anni 50, ma non ha mai avuto una vita milanese.
No, però diciamo è stata comprata anche con un impegno dei cittadini che quindi ne hanno capito il valore.
Sì, sì, ma fu una bella storia quella dell'acquisizione. E quindi, tutto sommato, che completasse la visita del museo a me non dispiaceva. Invece quest'altra collocazione sta lì solitaria.
La trovo fredda?
La trovo, come si dice, abbandonata. C'è poca affettività, che è per me uno dei motivi importanti del fare arte, del viverla.
Comunque, e non abbiamo toccato il rapporto con Raffaello, a proposito delle opere che lei va a vedere ogni tanto alla Pinacoteca Ambrosiana, il cartone per lo studio della Scuola di Atene.
Sì, c'è il cartone della Scuola di Atene, che è una delle cose più belle che si possano vedere, perché veramente stai a contatto con la creatività, tu vedi i tratti di Carboncino, di Raffaello, che devono essere stati rapidissimi, è un'opera fatta in pochi giorni, e c'è questo vuoto, perché nell'affresco
del Museo Vaticano,
della Scuola di Atene, dei Palazzi Vaticani, c'è Michelangelo in primo piano, seduto sui gradini, e nel cartone no, perché quello è stato un ripensamento di Raffaello, e appunto come penso, quando ti accorgi che c'è qualcosa che manca, è perché qualcosa che manca ha peso, è importante. Cartone di Raffaello, consiglio a chiunque di andarlo a vedere.
Tra l'altro anche un'ottima collocazione alla Pinacoteca Ambrosiana.
Poi, quando l'hanno restaurato si gode con estremo piacere.
Era Filippo Tuena, intervistato da Tiziana Ricci. Il libro è Michelangelo, sono 600 pagine, lo pubblica Il Saggiatore. Questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!
it on her burger. She knows one touch will put her under. Your kiss is like a death wish. Hypnotized, she walks on over. Smiles, puts his hand on her shoulder. Your kiss is like a death wish. Leans in, going towards her lip. It's all over with his hands on her hips. What you want, what you crave, not change it to your grave. She's keeping herself in check, but she can feel his breath on her neck. Your kiss is like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this. What you yearn, what you crave, not send it to your grave. It's gonna burn, it's gonna break. It's gonna be too late for you to stop in me. You got a death wish. Kisses like a death wish. Your kiss is like a death wish. It's like a death wish.